Eccoci. Quinta domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli. Nel capitolo 14, dal versetto 21 al versetto 27. La seconda lettura è tratta dall'Apocalisse, insieme alle prese con la prima delle tre visioni finali, le grandi visioni finali nell'Apocalisse, capitolo 21, dal versetto 1 al versetto 5, prima metà del versetto 5. Salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il Salmo 145, ma noi questa sera prenderemo in considerazione il Salmo 141. Proseguendo nella lettura dei salmi uno dopo l'altro, ormai da alcuni anni a questa parte. E quindi il brano evangelico, nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13, dal versetto 31 al versetto 35. Il lezionario salta un versetto, ma il testo comunque è questo. I giorni che precedono la quinta domenica di Pasqua, la prossima, sono sempre giorni di luna piena. Quest'anno è per la prossima notte, luna piena, la notte tra questa sera e domani mattina, nel corso della notte. Di nuovo il plenilunio dopo quello di Pasqua. E questo ancora per noi il segno della gloria di Dio che si è manifestata nella storia umana. In una notte di luna piena l'antico Israele fu visitato dalla misericordia divina e fu liberato dalla schiavitù. Nella pienezza dei tempi la Pasqua degli ebrei fu celebrata da Gesù, figlio dell'uomo, in modo tale che in lui e insieme con lui la notte della storia umana fosse definitivamente illuminata e per ogni creatura della terra si manifestasse la benevolenza luminosa e paterna di Dio. Celebriamo anche noi la Pasqua del Signore, luce che abbatte ogni tenebra, misericordia che vince ogni durezza del cuore umano, in comunione con il popolo di Israele, in comunione con tutte le creature di questo mondo, che sono ormai avvolte dall'unico sguardo con cui il Padre ha amato il Figlio, lo ha glorificato e ha consegnato a Lui, nel soffio dello Spirito Consolatore, l'intero universo. La gloria del Figlio dell'uomo è motivo di vita nuova ed è pace per tutti i redenti della terra. Leggiamo negli Atti degli Apostoli il testo che vi citavo nel capitolo 14, dal versetto 21 al versetto 27. Il lezionario ritaglia il brano un po' a modo suo. Comunque leggiamo Pier Francesco.
Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani, e dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13, dal versetto 31 al versetto 35. Ercolino, per leggere.
Quando Giuda fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Ecco, grazie. Ritorniamo al Salmo 141. Ci inoltriamo nella lettura dei salmi che compongono quella raccolta che abbiamo messo in evidenza la settimana scorsa, forse ricordate. Sono quattro salmi, da 140 a 143, salmi di supplica che compaiono qui dopo un lungo tratto di cammino nel corso del quale il Salterio ci ha proposto un altro linguaggio, altre espressioni, altre modalità oranti. Dal Salmo 94 a seguire non abbiamo più avuto a che fare con preghiere di questo genere, come adesso invece compaiono qui. E leggevamo il Salmo 140 la settimana scorsa, nell'esperienza di quel conflitto che si configura sempre più drammatico in un contesto che per ovvi motivi è sempre più segnato dal frutto della presenza attiva del Dio vivente nella storia umana, che parla, che libera, che converte, che educa, che guida un popolo e è responsabile dichiaratamente nei confronti di ogni vocazione alla vita per ogni creatura umana, e man mano che la consapevolezza del dono d'amore che è eterno e irrevocabile si impone nella coscienza umana, ecco che si tratta di fare i conti anche e in maniera sempre più urgente e più che mai impegnativa con la presenza del male, per dirla in maniera un po' grossolana, ma quel che è più che sufficiente adesso per intenderci. E leggevamo il Salmo 140 che a questo riguardo ci ha già adeguatamente informati. Il male nel mondo e il male nel cuore umano e l'impatto con la presenza dell'avversario che vuole comprometterci e che vuole risucchiarci in un vortice che ci rende prigionieri di una impietà che non siamo in grado di superare, di sconfiggere, se non fosse vero che il mistero di Dio ci è venuto incontro. Beh, non torni indietro, bisogna andare avanti. Il mistero di Dio ci è venuto incontro, proprio lui, sono i versetti che leggevamo la settimana scorsa, e ricordate la dichiarazione solenne che concludeva il Salmo 140 nei versetti 13 e 14. So che il Signore difende la causa dei miseri. Nel frattempo condizione di povertà, una vera frantumazione del nostro vissuto, una vera riduzione delle nostre pretese umane alle misure di una miseria che sta lì a dimostrare inconfondibilmente e inequivocabilmente la nostra totale distanza rispetto a qualunque pretesa di protagonismo. Sì, ma è proprio il Signore che difende la causa dei miseri, e io ne sono consapevole, dice l'orante nel versetto 13 del Salmo 140. È il diritto dei poveri. Sì, i giusti loderanno il tuo nome, i retti abiteranno alla tua presenza. Ecco, quell'impietà che appare sempre più invadente, prepotente, capace di inquinare, di pervertire, di corrompere dall'interno, quelle che si stanno configurando come le modalità di incontro con il mistero del Dio vivente, con l'assoluta gratuità del dono d'amore che trabocca attraverso tutte le creature che a lui appartengono e da lui sono messe a nostra disposizione, e quella creatura che è la nostra stessa condizione umana, dove in tutto è l'amore suo che ci viene incontro, ed ecco il risucchio e il motivo di inquinamento insopportabile, a cui peraltro per molti motivi l'avversario che ci circuisce e vuole convincerci che sarebbe proprio il caso di adeguarsi, di accogliere esattamente quell'impietà come il valore di riferimento, come la necessità imprescindibile, come un'urgenza sacra. Ed ecco, io so che il Signore difende la causa dei miseri. E in questo progressivo impoverimento, in questa progressiva espropriazione di me stesso, ecco che mi viene incontro la rivelazione del mistero che è di sua iniziativa, nella gratuità del suo amore, attivo per liberarmi dall'impietà. Fatto sta che abbiamo a che fare con il Salmo 141. Io, come sapete, vorrei sempre tornare indietro, ma e noi facciamo un passo avanti, non solo nella lettura del Salterio, ma proprio esattamente all'interno di questo piccolo itinerario, che è peraltro più che mai impegnativo, ce ne siamo resi conto, all'interno della raccolta delle quattro suppliche, le ultime che compaiono nel Salterio. Dopo il Salmo 140, adesso il testo che sta qui sotto i nostri occhi e che si inserisce nel contesto di una liturgia serale, quando, secondo le antiche consuetudini, proprio al tramonto del sole si offre nel tempio l'incenso che viene bruciato in abbondanza sull'altare dei profumi. E c'è un richiamo esplicito a questo momento liturgico, ma quel che conta non è tanto il rispetto del rito consacrato dalla tradizione sacerdotale, quel che conta è davvero l'esercizio di questo riferimento orante al mistero del Dio vivente che è presente, così come gli ultimi versetti del Salmo 140 ci hanno urgentemente condotti a contemplare, dinanzi al suo volto, alla sua presenza, dinanzi al suo volto. Sì, e dunque dinanzi al suo volto. Un'offerta dell'incenso, l'incenso che brucia, una nuvola odorosa che sale verso l'alto, è il momento della sera, quando l'oscurità incombe, quando le ombre si allungano, quando la notte ci incalza. E tra l'altro il testo che leggiamo anche a questo riguardo, dal punto di vista proprio della sua leggibilità filologica, è piuttosto problematico. Il testo si compone di tre sezioni, la seconda sezione, quella che subito metteremo a fuoco, quella centrale, provoca una quantità enorme di problemi agli studiosi che si occupano di queste cose. Noi naturalmente procediamo in maniera molto più serena e prendiamo in considerazione il testo con qualche piccolo accorgimento, così come ci viene trasmesso, ma c'è qualcosa davvero di serale, di vespertino, il crepuscolo di una giornata, ma è il crepuscolo di una vita, è il crepuscolo di una storia, è il momento in cui bisogna fare i conti con le ombre. È vero, peraltro, che il Salmo 141 non manca mai nella liturgia bizantina, quando si celebrano i vespri, non manca mai. Per il lucernario vespertino, il Salmo 141, il nostro. Vediamo, vi dicevo tre sezioni, la prima sezione nei primi due versetti, l'invocazione e l'orante che si presenta. La seconda sezione, quella più problematica ma anche determinante per quanto riguarda lo sviluppo della supplica, dal versetto 3 al versetto 7. Quando il nostro orante esplicita il dato empirico e drammatico dello scontro che affligge la sua esistenza e la sua ricerca e il suo modo stesso di comparire dinanzi al volto del Signore e di addirittura dedicarsi a una celebrazione liturgica così rigorosamente determinata secondo le norme levitiche come quella a cui qui ci si richiama. E quindi una terza sezione nei versetti da 8 a 10, quando ancora una volta il nostro orante proclama il proprio affidamento all'unico difensore. Quell'unico difensore di cui già abbiamo contemplato irruente intraprendenza, in quanto è unico liberatore dall'impietà nel momento stesso in cui ci riduce nella condizione di povertà che finalmente ci consente di comparire dinanzi al suo volto, alla fine del Salmo 140. Ed ora leggiamo. Signore, a te grido, accorri il mio aiuto, ascolta la mia voce quando ti invoco, come incenso salga a te la mia preghiera, le mie mani alzate come sacrificio della sera. Mincha, mincha è l'offerta, l'offerta serale. Ecco, questa è la prima sezione del nostro salmo. Vedete, abbiamo a che fare con un orante che grida. È vero che il grido può anche non essere particolarmente sonoro, è un grido che può anche restare pressoché soffocato nel silenzio di una vita che si sta raccogliendo nel discernimento del proprio cammino, tanto è vero che qui vedete il nostro orante fa riferimento a quell'interlocutore che è in grado di ascoltare. Non è il grido che di per sé si impone come meritevole di ascolto o così intraprendente, così eloquente, così rumoroso per cui verrà certamente ascoltato, ma è l'orecchio del Signore che è in grado di ascoltare anche quel grido che potrebbe in molti casi restare silenzioso o addirittura muto. Ma a te grido, vedete, a te grido, accorri il mio aiuto. Una invocazione che esplicita subito una condizione di debolezza che non è in grado di sostenersi autonomamente, di superare i limiti che la condizionano in maniera quanto mai pericolosa. C'è di mezzo il rischio estremo, il rischio di perdere l'orientamento della vita. D'altronde, vedete, è proprio vero. Il buio della sera incombe, la notte ormai ci sta per avvolgere, e ascolta la mia voce quando ti invoco, ed ecco, questa preghiera, questo grido silenzioso o sonoro che esso sia, importa poco, è esattamente l'unica possibilità, ma quella a cui il nostro orante si aggrappa con totale affidamento, è l'unica possibilità per affrontare la notte che incalza e rendersi così presenti mediante l'offerta serale, cioè rendersi così presenti dinanzi al volto del Signore. Fatto sta che, vedete, i padri della Chiesa hanno riflettuto in tanti modi a proposito di questo versetto 2, tanto per dire, Teodoreto dice così, che il salmista fa menzione del sacrificio della sera piuttosto che di quello del mattino, perché la sera evoca la tristezza. Ma non è sempre vero e non allo stesso modo per tutti, e comunque e qui nel nostro salmo è evidente che questa progressiva immersione nel buio profondo della notte viene avvertita come una minaccia. E d'altra parte, vedete, questa che è l'unica modalità per rendersi presenti laddove il volto del Signore si rivela, è l'offerta dell'incenso, è il profumo che sale, è la preghiera che viene gridata, anche se, come già vi dicevo, restando silenzioso patrimonio di un cuore che è raccolto nella memoria del suo vissuto. A proposito sempre di questo versetto 2, vedete che il nostro Cassiodoro dice così, a proposito di questa offerta vespertina, è quella che lui l'intende in questa maniera, è quella che diventa attuale alla fine della vita. Allora non è soltanto un giorno, è veramente il percorso, tutta un'esistenza. Quando ci purifichiamo nella penitenza e nell'umiltà degli ultimi anni e li offriamo al Signore. Qui dice Cassiodoro, forse non è sempre così, però lui è convinto che l'impoverimento progressivo a cui di fatto l'invecchiamento ci conduce assume una funzione quanto mai benefica, in modo coerente con le ultime battute del Salmo 140, in modo tale da consentire a coloro che così si stanno consumando di offrire quel che diventa l'unica modalità valida per comparire alla presenza del Signore, e cioè l'offerta di una vita che è ridotta a un filo di fumo che svanisce verso l'alto. Ed ecco, dice Cassiodoro, la nostra sera è quando lasciamo la luce di questa vita, ma appunto è quando in questo modo di affrontare la notte siamo finalmente in grado di esprimerci con quell'atto di affidamento al Signore che attraverso l'immagine di una nuvola di incenso costituisce l'espressione suprema, matura e a suo modo definitiva di una vita intera. Fatto sta, vedete, che adesso a partire da questa invocazione, il Salmo si sviluppa nei versetti da 3 a 7, seconda sezione, dando visibilità a uno scontro. Uno scontro. Perché? Leggo. Che ci siano conflitti in atto nel vissuto di ogni essere umano e nel vissuto delle nostre comunità, e nel vissuto di ogni discepolo che ha accolto la chiamata e a modo suo cerca di corrispondere ad essa, e tutte le contraddizioni del caso sono sempre da tenere ben presenti, e comunque un conflitto, ma vediamo meglio. Poni, Signore, una custodia alla mia bocca e sorveglia la porta delle mie labbra, non lasciare che il mio cuore si pieghi al male. Così leggo nella mia Bibbia. Abbiamo a che fare con ancora una volta il richiamo che suggerisce al mio cuore, della sede interiore dove la mia esistenza si identifica per quello che mi riguarda come responsabile di una vocazione, di un dono che mi è stato conferito e dunque di una risposta alla quale sono chiamata, e nel mio cuore ecco sollecitazioni, inviti, incoraggiamenti che mi piegano, qui dice, al male, e compie azioni inique con i peccatori. Non si spiega in modo dettagliato quale tipologia di tentazione qui sia in atto, e importa poco, perché vedete che la questione non è impostata in rapporto a particolari suggestioni negative, maligne, perverse, peccaminose, ma in rapporto alla disfunzione, all'inceppamento, alla corruzione del cuore. Poi i dati empirici di un vissuto che può essere più o meno inquinato e comunque inevitabilmente sempre porta in sé le tracce dei nostri fallimenti. Questo è un discorso che il nostro Salmo di per sé non affronta, perché va nella direzione opposta all'attenzione del nostro orante. Tra l'altro, vedete, il fatto che ormai sia notte fa sì che non ci sia modalità di guardarsi attorno e di individuare fisionomie particolarmente significative nel panorama che in condizione nella condizione di vita diurna e invece sono ben presenti, ben visibili, ben documentate. Qui l'attenzione è interiore, e attenzione è interiore perché vedete, il nostro orante si sta rendendo conto di avere a che fare con una suggestione che avvelena il cuore. E vedete, in questo caso lui percepisce il fascino di un male che non è sfacciato, che non è calamitoso, che invece assume un atteggiamento piuttosto discreto, persuasivo, direi quasi giocoso. Il versetto 4 che stavo leggendo dice così: non lasciare che il mio cuore si pieghi al male e compia azioni inique con i peccatori, che io non gusti i loro cibi deliziosi. Che io non gusti i loro cibi deliziosi. Vedete, abbiamo a che fare con l'esperienza di chi avverte una tentazione che non si manifesta in maniera prepotente, in maniera sferzante, in maniera provocatoria, in maniera spudorata, ma una tentazione subdola, una tentazione discreta, una tentazione che penetra delicatamente, direi quasi con il sorriso di chi condivide una mensa abbondante e gustosa. Che io non gusti i loro cibi deliziosi. E, c'è di mezzo una mensa con tutte le ambiguità che questo comporta. Vedete che qui la questione non è tanto il rischio di peccare di gola. Qui la questione riguarda proprio la percezione di come il cuore umano è accessibile da parte di questa, come dire, energia che persuade in maniera così carezzevole ad adeguarsi al comportamento empio, quella empietà di cui già sappiamo e di cui abbiamo parlato abbondantemente in passato e la settimana scorsa, ma adesso vedete, quel che conta è proprio la delicatezza della suggestione che penetra nel cuore. Quando qui vedete, lui parla della bocca, delle labbra, si rende conto che con l'aria che respira, per la lingua stessa che parla, che pure è la lingua che deve pur usare per parlare, per comunicare, per vivere, non c'è altro modo per stare al mondo, deve pur mangiare, deve pur bere, deve pur ebbene l'aria che respiro è la lingua con cui mi esprimo, è la lingua che imparo fin da bambino, è la lingua che continuo a parlare da adulto, anzi in maniera forse sempre più sofisticata e competente, ed ecco il cibo che mangio. Sì, è evidente, non sono mica un crapulone gaudente, ma qui vedete la assuefazione a dei gusti che sono empi, una assuefazione che non è neanche macroscopicamente visibile, registrabile nei fatti, nei comportamenti, ma è il cuore è impegnato, il cuore è inceppato, il cuore è ammalato. Vedete che qui c'è un problema di traduzione nel versetto 4, là dove leggevo: non lasciare che il mio cuore si pieghi al male, e poi e compia azioni inique con i peccatori. Traduzione accettabile, ma è vero che la tradizione antica, già passando attraverso la traduzione in greco e poi traduzioni successive, ha letto il testo in altro modo. Nel senso che qui il nostro orante dice che io non compio azioni inique con i peccatori, dunque che il mio cuore non si pieghi al male, in modo tale da scusare, vedete, scusare la mia realtà di peccatore, per trovare scusa ai peccati. Excusandas excusationes in peccatis, dice la traduzione in latino, che subito è comprensibile anche alle nostre orecchie. Tu profrostiteste prophasis en amartias, dice in greco. Per scusare, per trovare scuse, non per scusare troppo poco, per trovare scuse ai miei peccati.
Giustificazione.
Beh, capiamo benissimo quello che sta dicendo. Vedete. Un decoroso proposito che chiude il mio cuore in se stesso, in quanto impara alla scuola dell'impietà dominante a rasserenarsi, a tranquillizzarsi, a compiacersi di sé, a scusarsi. Scusarsi. Questo riguardo, vedete che i padri della Chiesa sono piuttosto energici, tanto per dire, vedete, San Giovanni Crisostomo dice: le scuse consistono nel negare il peccato commesso e nel gettarlo sugli altri. Questa è una delle principali vie di perdizione, dice San Giovanni Crisostomo. Ma poi sempre Cassiodoro, Cassiodoro, il nostro Cassiodoro, dice la sua: lo scusare e il giustificare i propri peccati è il peggior male di cui soffre l'umanità. Il peggior male di cui soffre l'umanità. E vedete che in realtà qui il nostro Salmo 141 abbiamo a che fare con un peccatore di quelli che meritano di essere presi a frustate. Abbiamo a che fare con un peccatore che ha trovato la maniera per crogiolarsi nella contentezza di essere peccatore. Contento. E vedete come la mettiamo, perché stando così le cose, quella è impietà rispetto alla quale il nostro orante invocava l'aiuto per essere tirato fuori, e il Signore come tale gli ha dato appuntamento, in quanto è lui il Signore che viene per tirarlo fuori. Ma come fa a tirarmi fuori da un'ambiguità del genere? Che io non gusti i loro cibi deliziosi, vedete, annaspa in un percorso di vita che sembra renderlo prigioniero di una oscurità senza barlumi di luce. È proprio la notte che incombe. E allora leggo di seguito il versetto 5: mi percuota il giusto, adesso vedete c'è un fatto nuovo. E il fedele mi rimprovera. Questo fedele, in ebraico si dice chesed, la misericordia, si può intendere anche il misericordioso, comunque il giusto, Adesso vedete, qui compare all'improvviso una novità. È proprio vero che il Signore è presente ed è all'opera, il Signore non tradisce, il Signore non abbandona, il Signore non dimentica, il Signore si prende cura di un peccatore che è giunto alla sera del giorno, alla sera della vita, si accorge di essere intrappolato dentro a un vortice di negatività lo rendono prigioniero di un cuore, il suo cuore, abituato a giustificarsi. Se il cuore è abituato a questo, non è certo in base a una decisione soggettiva, personale, individuale, che si potrà venire fuori da questo vortice di perdizione infernale, perché di un vero e proprio inferno si tratta. I nostri padri della Chiesa sono espliciti a questo riguardo. Ma ecco qui, vedete, c'è l'innocente, e il discernimento decisivo è determinato dall'impatto con la presenza del giusto, il tzaddik. C'è l'innocente che mi rimprovera, e allora che l'olio dell'empio non profumi il mio capo. A proposito di quella scena che abbiamo osservato poco prima, il gusto sorridente di chi tutto sommato si compiace di scivolare nelle proprie contraddizioni, come se fossero delle necessità che a un certo punto diventano quasi un valore culturale o un valore addirittura esemplare nella vita civile, sociale, religiosa. Ed ecco l'innocente, vedete, l'innocente. E questo impatto è doloroso, ma è determinante. E qui è la svolta di cui dobbiamo tener conto, e che caratterizza in maniera davvero molto efficace e in maniera molto istruttiva per noi il nostro Salmo. Mi percuota il giusto, una sberla, e il fedele mi rimproveri. È la misericordia che mi si para dinanzi laddove l'innocente è oggetto di un'aggressione che lo schiaccia ingiustamente, ed ecco, è proprio l'innocente che diventa il segno, la presenza, lo strumento determinante mediante il quale il Signore si prende cura di me nella mia impietà. E allora l'olio dell'empio non profuma il mio capo, e tra le loro malvagità la mia preghiera continua. Problemi di traduzione su cui adesso non mi soffermo. È proprio l'urto, ecco, lo scontro. Tant'è vero, vedete, che in questo contesto in cui si svolge l'esistenza del nostro orante non c'è più lo scontro con gli empi, c'è lo scontro con il giusto. Il vero impatto che mi contesta, che mi smonta, che mi provoca, che mi mette radicalmente in discussione, che mi costringe a misurarmi in rapporto a variabili che sfuggono al mio controllo e che non mi consentono più di ritornare al mio quieto vivere, al mio dolce compiacermi di me stesso. Non è più possibile. C'è di mezzo il giusto, l'empio. È colpito, è ferito. Questo dolore è un dolore che trafigge? È un dolore che libera. È il dolore terapeutico. È così che la presenza del Dio vivente conferma la sua premurosa attenzione nei miei confronti. Non con una lezione, un fervorino, una qualche catechesi mirata a elaborare consigli di buona condotta. Qui, vedete, è nell'impatto con l'innocente che il principe di questo mondo è sconfitto. Così dice l'Evangelista Giovanni, ricordate bene, capitolo 12, versetto 31, nell'impatto con l'innocente. E qui è l'inciampo decisivo, ma è un inciampo benefico. È uno scandalo, ed è uno scandalo in questo caso, ne parlavamo proprio la settimana scorsa, che assume una funzione terapeutica, una funzione didattica, determinante, perché qui si rivela la misericordia di Dio. Attraverso l'innocente che è oggetto di tutte le aggressioni, le violenze, le prepotenze di cui gli uomini sono capaci, ed è da lui che anche il nostro orante riceve il segnale che è decisivo per quanto riguarda il superamento di quell'imbroglio che lo rendeva prigioniero di una coscienza ammalata, di una coscienza impura, di una coscienza empia. E i versetti 8, no, 6 e 7 ancora aggiungono: dalla rupe, meglio, sulla rupe furono gettati i loro capi che da me avevano udito dolci parole. Vedete che qui il nostro orante sta osservando una scena dove quelle che erano le realtà a cui era assuefatto e con le quali conviveva, ripeto, senza dare dimostrazione di chissà quale cattiveria, chissà quale perversione, niente di tutto questo, ma ci sguazzava dentro. E adesso vedete, gettati dalla rupe, questa immagine è un'immagine piuttosto provocatoria. È una realtà che si sgretola, che va in frantumi, ma è un processo quanto mai benefico. Da me avevano udito dolci parole, io mi ero adeguato a quel certo modo di stare al mondo, a quella cultura, a quei pensieri, a quei desideri, a quei progetti, ed ecco, arriva la sera. Ed ecco, lo sguardo si raccoglie attorno alle contraddizioni che vengono avvertite nell'intimo del cuore, là dove l'impatto con l'innocente diventa una provocazione a cui non si può più sfuggire. Come si fende e si apre la terra, qui le nostre ossa, non le loro ossa, le nostre ossa furono disperse alla bocca degli inferi, una espressione anche in questo caso piuttosto plastica e tale da lasciarci lì per lì disorientati, ma vedete, è proprio là dove il principe del mondo, come dice poi l'Evangelista Giovanni, è gettato fuori, e a modo suo imperversa. Certamente, ma è sconfitto. E noi restiamo, stando a quello che afferma qui il nostro orante, restiamo come sospesi, come afferrati sull'abisso. E il principe di questo mondo vi è risucchiato dentro. Vedete, qui a proposito di questo movimento, o meglio spappolamento delle ossa, Kimchi dice: la dispersione delle ossa è un'espressione iperbolica, un'immagine che va capita per quello che vuole raffigurare. Il senso è che quando è preso da un grande terrore, il corpo umano si agita e trema al punto tale che le ossa sembrano disgiungersi l'una dall'altra. Allo stesso modo è detto: si sono slogate tutte le mie ossa, e cita il Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si sono slogate tutte le mie ossa. Dunque, che abbiamo a che fare con l'esperienza del nostro orante che, vedete, reagisce all'urto che la presenza dell'innocente, che gli ha tagliato la strada, che lo ha rimesso in discussione, che gli ha rinviato un segnale che lo trafigge nel cuore, ed ecco lo spappolamento delle ossa. Vedete, è l'esperienza di un disordine che improvvisamente sconvolge il quadro di una vita che sembrava più che mai ordinato, coerente, costruttivo, addirittura ammirevole, ed ecco invece l'esperienza di essere ridotto in frantumi. E d'altra parte, proprio in questo modo, con le ossa spappolate, con le ossa frantumate, è proprio in questo modo che viene sottratto allo sprofondamento nell'abisso, vedete? Mentre le nostre ossa sono disperse, sono distribuite sulla bocca degli inferi, dello Sheol, e il principe di questo mondo sprofonda. Ma questa liberazione, questa guarigione, questo cammino di conversione, questo incontro con il Signore che continua a esercitare la sua inesauribile intenzione d'amore, dipende dall'incontro con l'innocente. E adesso, vedete, e siamo alle prese con gli ultimi versetti, 8, 9, 10, la terza sezione del nostro Salmo, a te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi, in te mi rifugio, proteggi la mia vita. Qui alla lettera è un negativo: non spargere la mia vita come chi viene esposto al pubblico ludibrio, è qualcosa del genere. Non denudare la mia vita, la lettera. È l'atto di affidamento qui nella conclusione del nostro Salmo da parte dell'orante che si affida ancora una volta al Signore. Siamo partiti da quella scena che ci rimandava all'offerta dell'incenso che brucia sull'altare dei profumi al tramonto, nella sera del giorno, quando ormai si penetra nella notte. Ebbene, vedete, è proprio adesso nella solitudine serale del giusto innocente, quel giusto che è stato tradito, proprio perché è giusto, proprio perché è innocente, proprio perché la presenza che si erge in alternativa rispetto a quel sistema di vita a cui il nostro orante era assuefatto come una inevitabile, necessaria assuefazione all'impietà, una assuefazione assunta come valore nell'intimo del cuore, si intende bene, non solo come dato empirico nel rapporto con l'ambiente circostante. Ed ecco l'innocente che è stato tradito, che è stato aggredito, che è stato rifiutato, in lui e attraverso di lui la rivelazione della pietà di Dio, che dona al nostro orante e anche a tutti quanti noi, dona il segno dell'amore nuovo ed eterno, quell'amore nuovo ed eterno che apre anche per lui e per noi la via della conversione alla vita, che è la via dell'amore. Nella solitudine della sera che incombe, ecco la preghiera del nostro orante, ed ecco la sua offerta, ed ecco il suo modo di presentarsi con le ossa rotte, frantumato e ridotto all'evidenza delle proprie contraddizioni che egli stesso non sa come sormontare, ma a te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi. In te mi rifugio, non buttar via la mia vita. Preservami dal laccio che mi tendono, dagli agguati dei malfattori. Gli empi cadono insieme nelle loro reti, ma io passerò oltre incolume. Ecco, fino qui, vedete, io passerò oltre incolume. In questo contesto nel quale l'impietà viene sbugiardata laddove è andata a ranicchiarsi, attecchire nell'intimo del cuore, e non del cuore altrui, ma del cuore mio, e non in maniera tale da consentirmi di contestare, ma rendendomi conto che non posso più scusarmi, che sono inescusabile. Ed ecco, gli empi cadono insieme nelle loro reti, ma io passerò oltre incolume. Vedete, questo ultimo rigo del nostro salmo è veramente per noi un'occasione più che mai significativa per ritrovarci proprio sulla soglia del capitolo 13 del Vangelo secondo Giovanni. Gesù, sapendo che era giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, la traduzione in greco dice qui katamonas imiego eos anparelso, ma il singulariter sum ego, singulariter sum ego, donec transiam, così traduceva la Vulgata. Sono singulariter, sono solo. Sì, e questa solitudine che la notte sembra rendere una prigione nella quale posso soltanto ritrovarmi alle prese con l'inquinamento di un cuore che non guarisce, la presenza dell'innocente tradito e la presenza dell'innocente che assume il valore di un sacramento poderoso, potentissimo, che penetra nel cuore, che sbriciola le resistenze, che frantuma la durezza. E io passerò, dice qui, passerò oltre incolume, traduce la mia Bibbia, e io passerò. È il tempo del passaggio. Ecco, è il tempo in cui la strada della nostra conversione si apre laddove finalmente ci arrendiamo alla presenza del Signore che parla a noi mediante l'urto a cui non possiamo più sfuggire con l'innocente tradito, schiacciato e travolto dagli eventi della storia umana e che assume il valore di un sacramento redentivo. È la strada che si apre nel cuore umano perché la novità che è in tutto e per tutto corrispondente all'amore gratuito di Dio faccia anche di un cuore ferito come è il caso del nostro Orant, un cuore in grado di amare. Ed ora lasciamo da parte il nostro salmo e invece prendiamo in considerazione il nostro brano evangelico. Abbiamo letto poco prima il Vangelo secondo Giovanni nel capitolo 13. Siamo alle prese con lo svolgimento dell'ultima cena, sappiamo bene. La lavanda dei piedi e poi la conversazione tra Gesù e i suoi discepoli. È l'ora del passaggio. Lo ricordavo poco fa, passando attraverso gli ultimi versetti del Salmo 141, e il capitolo 13 si apre esattamente così. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, ecco, il Salmo 141, io passerò. È giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. È il Vangelo del Giovedì Santo. È l'ora del passaggio. Ed è l'ora dell'amore definitivo. Vedete che questo amore sino alla fine. Cosa vuol dire l'amore definitivo? Li amò sino alla fine. Qui compare il sostantivo telos in greco, ma questo sostantivo è inseparabile dal verbo telin, portare a compimento, ed è il verbo che compare due volte nel capitolo 19 nel momento possiamo senz'altro affermare definitivo di tutta la missione terrena del figlio di Dio. Nel capitolo 19 nel versetto 28 leggo così: dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, ecco, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, la fine. alla fine non perché è il punto d'arrivo di un percorso, il termine, il traguardo, la fine perché è il compimento, la fine perché è la pienezza, la fine perché è ciò che definitivamente realizza il motivo del percorso intero, è giunta la fine, ecco il nostro verbo. E il verbo viene ripreso subito dopo, Gesù dice ho sete, e poi dopo aver ricevuto, versetto 30, l'aceto, Gesù dice è compiuto, teteleste, è compiuto, è l'amore definitivo, vedete? È l'amore annunciato qui il nostro evangelista all'inizio del capitolo 13, ma è l'amore compiuto, nel senso che mette in gioco la consegna totale del vissuto di Gesù nella sua condizione umana. Teteleste. Li amò sino alla fine. E vedete, subito il testo che abbiamo sotto gli occhi, lo rileggeremo per intero durante la veglia questa sera, precisa che l'ora del passaggio è l'ora del tradimento. Infatti il versetto 2 subito aggiunge, mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, e quel che segue Gesù, sapendo, dunque è l'ora del tradimento, è l'ora della consegna, è l'ora del rifiuto, è l'ora per cui Gesù viene buttato via, l'innocente viene buttato via, il giusto. E c'è di mezzo Giuda, ma in realtà vedete l'incomprensione generalizzata. Giuda, ma poi tutti gli altri, sappiamo bene come nessuno dei discepoli sfugge all'esperienza del tradimento, questo ci riguarda direttamente. In questo contesto, vedete, Gesù si fa avanti liberamente, versetto 3, Gesù sapendo che il Padre, questo è l'atto per eccellenza della libertà che consente a Gesù di affrontare il tradimento, affrontare il rifiuto, che lo riguarda proprio in quanto sta esercitando la signoria che il Padre gli ha conferito. Vedete, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola e quindi la lavanda. Gesù sta esercitando la signoria che il Padre stesso gli ha affidato, gli ha trasmesso. Ed ecco, è la signoria dell'innocente. Dell'innocente che si piega, dell'innocente che va incontro alle conseguenze di un rifiuto aspro, spietato, ingiusto, violento, straziante, fino a una condanna a morte. È la signoria dell'innocente, è il Signore, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle mani. L'innocente piegato è il suo modo d'amare, nella purezza di una relazione con cui chiede soltanto di essere ricambiato nell'amore. L'innocente chiede di essere ricambiato nell'amore. Proprio perché è innocente. E l'innocenza non è un titolo di merito, non è un modo per vantarsi, non è un modo per esercitare delle pretese, niente di tutto questo. È l'innocenza nel suo valore autentico, originario e purissimo. È l'innocenza che nel suo modo di porgersi come atto d'amore è in attesa di una risposta d'amore. Ed ecco, qui c'è di mezzo, passando attraverso i versetti e giungendo al versetto 21, l'esperienza del turbamento, come dice il nostro evangelista, e conosciamo questo turbamento anche per altri testi in cui se ne fa menzione. E versetto 21: dette queste cose, Gesù si commosse profondamente, taraxito pneumati, si commosse, si turbò nello spirito, profondamente, traduce la mia Bibbia, e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Vedete, è una consapevolezza piena, matura, lucida. È l'ora del turbamento. E vedete, là dove l'innocente è presente nella storia umana ed è una originalità sconcertante, paradossale, che sbaraglia tutte le misure, tutte le aspettative, tutte le abitudini che danno forma al nostro vissuto umano, e l'innocente che è presente nella gratuità di un atto d'amore che, come già vi dicevo e ripeto, chiede di essere ricambiato nell'amore. Per questo è innocente. E allora, vedete, adesso è l'ora del turbamento. Nel cuore umano di Gesù, il figlio che Dio ha inviato nel mondo, nel cuore umano del figlio l'orrore per il male, perché l'amore di Dio è rifiutato. Commosse profondamente e dichiarò: ecco, uno di voi mi tradirà, uno di voi, che poi è anche, vedete, come dire, ciascuno di voi. Questo uno di voi non è tanto per isolare il caso, che sarebbe come ricorrere all'espediente della excusatio di cui parlava il Salmo 141. Insomma, abbiamo trovato il colpevole. Ciascuno di voi. Provate a tradurre così, ed è una traduzione pertinente. Ciascuno di voi mi tradirà. Tant'è vero che i fatti vanno esattamente in questa direzione. E allora, ecco il dramma della nostra storia umana. E d'altra parte è proprio questo dramma che nella sua complessità, nella sua gravità, nella sua capacità distruttiva, è tutto contenuto nel cuore di Gesù, l'innocente che porge a tutti noi il gesto della pietà. C'è stata di mezzo la lavanda. Porge a noi, vedete, quella rivelazione della volontà d'amore che trabocca dalla intimità del Dio vivente. Leggevamo, credo ieri, se ricordo bene, perché poi proprio nel Vangelo di ieri, giovedì, qui i versetti precedenti, nel capitolo 13, prendete il versetto 19, ve lo dico fin d'ora prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono, è il nome santo del Dio vivente, io sono, vedete, qui è l'iniziativa d'amore che da sempre è rivelazione della gratuita fecondità di vita nell'intimo di Dio. Ed ecco, io sono, dice Gesù, ed è Lui che porge a tutti e a tutti noi, come ai discepoli. I discepoli siamo già noi, anche noi, e altri dopo di noi, attorno a noi, e tutti, il gesto della pietà. E, vedete, è questo suo modo di piegarsi. e di piegarsi in maniera tale che è in grado di offrirci un atto d'amore puro, un atto d'amore che non si difende, non cerca soluzioni alternative rispetto alla purezza della sua apertura di cuore nell'accogliere, nel contenere esprimere attraverso il suo modo di piegarsi e di accogliere, che non ha altra attesa se non quella che invoca una risposta d'amore, una corrispondenza d'amore, quello che Gesù non incontra, i fatti lo dimostrano, ma la sua innocenza è rivelazione di come io sono. Lui, il Dio vivente, è presente protagonista nella nostra storia umana, e di come questa storia che è inquinata da tutte le ingiustizie, le cattiverie di cui gli uomini siamo capaci, ed ecco, è una storia che è come precipitata nella sua interezza, nella sua complessità, in tutte le sue componenti, nel cuore umano di Gesù, turbato, schiacciato, l'innocente rifiutato. E qui ricordate il boccone che Gesù porge a Giuda nel versetto 26, quello a cui porgerò il boccone, e quindi intinto il pezzo di pane, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone, e dopo quel boccone Satana entrò in lui. Vedete che adesso versetto 30, preso il boccone, egli, Giuda, subito uscì ed era notte. Versetto 30, e qui adesso siamo subito a ridosso del nostro brano evangelico, ma conosciamo bene questa pagina, quante volte letta, meditata, contemplata. Era notte, egli subito uscì, subito, già. È la notte della storia umana, ed è la notte che è chiusa dentro l'orizzonte della morte, a cui l'impietà conduce inesorabilmente, la nostra vocazione alla vita, corrotta, inquinata, devastata, prigioniera di una condanna a morte. Ma vedete, questa è notte di luna piena. Ricordavo inizialmente che stanotte, la notte prossima, è notte di luna piena, la luna piena dopo la luna piena di Pasqua. Sono passate quattro settimane, stanotte. E la notte, è la quinta domenica di Pasqua, è sempre tempo di luna piena, tutti gli anni, per forza. Basta contare le settimane da Pasqua a questa prossima domenica. Ed ecco, questa notte è una notte di luna piena, è la notte di Pasqua. Uscì ed era notte. Era notte. E vedete, quel boccone ha il valore di una semina d'amore. Giuda se lo porta con sé. ed è una semina d'amore, così dicevo, che rimane come segnale di una luce che sorge da quell'abisso che fa del nostro cuore umano un inferno. Di là spunta una luce, il boccone è consegnato, Giuda lo porta con sé, esce fuori ed è notte, ma... è quel gesto di Gesù che porge a Giuda e che trasmette a Giuda quel segnale che rimane, per quanto potrà essere velato dalle ombre notturne, come inesauribile dimostrazione di un dono d'amore che riguarda Giuda, che riguarda ogni essere umano, perché questa è proprio vero adesso, è la notte della gloria. Vedete che nel versetto 30, subito uscì, e quando egli fu uscito, ecco, qui è il Vangelo di domenica prossima, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e quel che segue. Questa è la notte della gloria. Notate tra l'altro che l'avverbio subito compare nel versetto 30, ma ricompare nel versetto 32. Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Sapete, questo avverbio così nel Vangelo secondo Giovanni compare solo tre volte: qui, versetto 30, versetto 32, e ricompare nel capitolo 19, versetto 34. Ricordate senz'altro. E subito uscì sangue ed acqua. 19:34, subito uscì sangue ed acqua, quando viene trafitto il fianco con la lancia da parte del soldato. E dunque subito, vedete che questo subito non serve tanto a indicare una sequenza temporale, c'è un prima, poi un dopo che è prossimo all'evento precedente, un lasso di tempo intermedio è praticamente istantaneo, fulmineo, subito dopo. No, subito vuol dire che questo è un unico evento, è un unico evento. Subito uscì sangue d'acqua dal fianco aperto, squarciato, ferito del Signore che pende dalla croce. Subito Giuda uscì, subito la gloria, subitanea, la gloria è intrinseca a questo evento, è la gloria di Dio, ma è la gloria del Figlio dell'uomo che ha portato a compimento la sua missione, che è disceso, che è risalito. Quando nel Vangelo secondo Giovanni si parla del Figlio dell'uomo, si intende esattamente il duplice percorso di discesa e risalita, è la missione portata a compimento, è colui che ha scandagliato l'abisso, è colui che ha sprofondato nella notte della miseria umana, è colui che ha raggiunto l'inferno che è nell'intimo del cuore umano ed è risalito. È la vittoria di Dio nella comunione tra padre e figlio. E vedete, nella comunione tra padre e figlio, il cuore umano di Gesù innocente, che è attore di un atto d'amore assoluto e universale. Il Figlio dell'uomo è glorificato. E anche Dio è stato glorificato in lui. E se Dio è stato glorificato in lui, anche qui c'è un problemino di traduzione, allora Dio lo ha glorificato da parte sua, vedete, è già intronizzato nella gloria, è colui che è rifiutato, ha scandagliato l'abisso della miseria umana e ha condiviso la condanna a morte degli uomini peccatori, ed ecco, è così che la gloria di Dio splende nella storia umana. È così che, vedete, nella notte di Giuda già è stato depositato il segnale che porta con sé l'inesauribile fecondità di una volontà d'amore. C'è di mezzo l'innocente, l'innocente. Il tradimento degli uomini che precipitano nella morte, e nessuno di noi ne è esente, ma vedete, il tradimento è ridotto in obbedienza alla sua intenzione d'amore. Laddove l'empietà umana tradisce e di fatto determina un processo storico che personalmente e complessivamente provoca un esito mortale, ecco che questa vicenda drammatica è ricapitolata in obbedienza alla intenzione d'amore del Dio vivente che ha riportato vittoria. E ha riportato vittoria per come nel cuore di Gesù l'innocente, nel cuore umano del figlio, la tragedia determinata alla capacità di rifiutare e di eliminare e di schiacciare di cui la libertà umana ha assunto la responsabilità, nel cuore dell'innocente il rifiuto subito è ridotto in obbedienza a una volontà d'amore vittoriosa nel cuore umano del figlio. Adesso è l'ora della gloria e così, vedete, si apre la strada della conversione per il nostro cuore umano. Nell'impatto con l'innocente non c'è altro modo perché sia attivata in maniera autentica una strada di conversione per noi. È sempre così, sapete, è sempre così. Se io mi metto in testa di convertirmi, certamente mi imbestialisco sempre di più, non c'è dubbio. Sono sempre più perverso, non c'è dubbio. È nell'impatto con l'innocente. Ecco l'innocente, il figlio crocefisso e glorificato. Soltanto così il principe di questo mondo viene gettato fuori e noi possiamo imparare ad amare. L'innocente che abbiamo tradito è l'unico vero nostro maestro sulla via della conversione all'amore, che è la via della conversione, che la conversione non è l'adeguamento a un codice normativo. La conversione è il cammino di apprendimento alla scuola dell'amore e non c'è altro maestro se non l'innocente. Altri espedienti, per quanto pedagogicamente qualificati, sono gli incentivi che ripropongono con artifici sempre più geniali l'idolatria dell'empietà. E adesso vedete, questa è la strada della conversione che si apre. E Gesù ne parla con i suoi. E poi ci sarà tutto il seguito, i discorsi di Gesù durante la cena, in quel momento così determinante, in quell'ora del passaggio, che è l'ora del tradimento, che è l'ora della gloria. E questa strada l'unica strada che davvero fa della nostra esistenza umana un cammino di conversione, nell'incontro con l'innocente, con lui innocente. Questa strada si illumina nel senso di un itinerario di ricerca, dice qui Gesù. E vale la pena che ci fermiamo ancora solo un momento, rileggendo il versetto 33, figlioli. Tra l'altro un linguaggio molto confidenziale che Gesù non ha usato in altri momenti. Tecnia, dice, figlioli, ancora per poco sono con voi, Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, lo dico ora anche a voi, dove vado io non potete, mi cercherete, la ricerca. Vedete, una ricerca che va maturando nel vissuto degli uomini e di ognuno di noi, a partire da un'antica inquietudine, la ricerca. Ricerca di vita, sì, quanti interrogativi servono a illustrare questo atteggiamento di ricerca, questo impegno viandanti che interrogano, che scrutano, che vogliono interpretare. Ricordate che nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo primo, c'è quel momento in cui due discepoli del Battista seguono Gesù. Gesù si volta e dice: ma voi che cosa cercate? Gesù si volta, che cosa cercate? E quelli dicono: ma tu dove rimani, dove abiti, dove dimori, dov'è casa tua? Che cosa cercate? Se voi ricordate il capitolo 18, all'inizio del racconto della Passione, Gesù è nel giardino dove si è ritirato con i suoi discepoli e arrivano quelli che devono e vogliono arrestarlo, e per tre volte Gesù chiede: ma chi cercate? Chi cercate? Chi cercate? Capitolo 18, versetto 4, versetto 7, versetto 8, sono tre volte di seguito: chi cercate? Ed è la domanda che Gesù poi rivolge a Maria di Magdala quando sta piangendo davanti al sepolcro vuoto: ma tu chi cerchi? Capitolo 20, versetto 15. Dunque un'inquietudine, una ricerca, sì, ma adesso vedete Gesù qui parla di una ricerca che è chiamata a scoprire nella familiarità con l'innocente, che ci denuncia e ci contesta radicalmente, notate bene. L'innocente è allora il nostro vero avversario. Sì, ma è proprio nella familiarità con lui che c'è da scoprire la novità che ci trafigge il cuore, la novità che lo frantuma, lo apre, questo cuore nostro, e ne fa uno spazio di accoglienza capace di ereditare il dono d'amore che riceviamo da Gesù, Gesù tradito, Gesù glorificato da Lui. Vedete, questa è la ricerca che Gesù prospetta ai Suoi, a noi. È il cammino della nostra vita cristiana, ma è il cammino della nostra esistenza umana. Laddove la strada della conversione del cuore non è una strada preclusa, non è una strada fittizia, non è una strada che qualcuno potrebbe dire: ma è un'ipotesi del tutto aleatoria, inconcludente, perché le cose vanno in altro modo. Ed invece, vedete, è proprio nell'impatto con l'innocente, denunciati dall'innocente, contestati dall'innocente, alle prese con l'innocente, che ci percuote nel cuore. Ecco che la strada si apre, ed ecco allora, vedete, proprio qui il lascito testamentario di Gesù, quel comandamento che, come sapete, tante altre volte così vi suggerivo di intendere, entolì è un lascito testamentario, non è il comandamento nel senso di un ordine calato dall'alto perché c'è un'autorità superiore, ma è quello che Gesù lascia a noi di suo. Vi do un comandamento nuovo, ecco il versetto 34, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Questo come io non è osper, bensì cazzos in greco, è in quanto io vi ho amato, è nella continuità con quello che è stato l'incontro con me, la mia modalità di amare, che allora la strada si apre per voi. È questo lascito che riceviamo da Gesù, e non vedete come un fenomeno intimistico, amatevi gli uni gli altri così cercate, insomma, di andare d'accordo tra di voi, sì, poi, visto che ci sono le elezioni, cerchiamo un poco di insomma schierarci da qualche parte dove insomma qualcuno sia disponibile a darmi una mano. Ecco, non è un fenomeno intimistico, perché? Perché vedete che qui Gesù dice come io vi ho amato, certo, perché io vi ho amato, in quanto io vi ho amato anche voi, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, versetto 35, se avrete amore gli uni per gli altri. Vedete, qui c'è di mezzo il principio e fondamento di un riconoscimento universale, questo lascito d'amore che, vedete, ci investe nel momento in cui abbiamo a che fare con l'evidenza di come siamo gratuitamente interpellati dall'innocente che laddove subisce il rifiuto di cui sono e siamo responsabili continua a lanciarmi, porgermi, proprio inocularmi nelle fibre più profonde della mia struttura esistenziale, un dono d'amore, una chiamata ad amare. Vedete, l'innocente mi contesta non per condannarmi, ma perché continua, in quanto innocente, a attendere da me un segno, un'attenzione, una risposta, un atto d'amore. E qui, dicevo, questo lascito che Gesù affida ai discepoli, sta facendo testamento, sono gli ultimi discorsi durante l'ultima cena, non è l'invito a stringersi, a andare a braccetto con qualche persona più simpatica in modo tale da fare quadrato attorno a valori di ordine civile, morale, religioso, da difendere ad oltranza. Che poi diventa una forma di aggressione quanto mai pericolosa, come ben sappiamo. È il principio e il fondamento di un riconoscimento universale. È su questo fondamento che è possibile riconoscersi tra tutti. E qui, vedete, siamo proprio al di fuori di qualunque schieramento, di qualunque corporazione, di qualunque consorteria, di qualunque organizzazione comunitaria, di cui pure c'è bisogno nelle cose di questo mondo, figuriamoci, ne abbiamo bisogno e ci facciamo i conti. Ma qui è il riconoscimento universale. Vedete, è così che la famiglia umana viene ricostituita, in rapporto alla rivelazione per cui l'innocente mi chiama ad amare. L'innocente mi chiama ad amare. E nell'incontro con la Pasqua di Gesù, innocente crocifisso e glorificato, vedete, il nostro cuore umano che finalmente si arrenderà a quella nostalgia d'amore che il Figlio dell'uomo ha voluto seminare, ha voluto provocare in noi, a noi come a tutti i peccatori di questo mondo, è donato di vivere e di morire nel nome di Gesù per un puro motivo d'amore. Basta, fermiamoci qua.